Questo è TMV Radio, stadio aperto, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini in quello che rappresenta il day after della chiusura della stagione della nostra Serie A 2021. Tanti esiti che lasciano evidentemente un'eredità pesante di cui dover discutere, e noi da qui ripartiamo con grande piacere salutando Pietro Lomonaco. Ciao direttore.
Ciao direttore.
Ciao, buongiorno a tutti.
Direttore, ripartiamo innanzitutto da quella che è stata la sorpresa più grande di ieri, perché con il gol di Faraoni le speranze Champions del Napoli si sono sciolte nel modo più imprevisto e imprevedibile possibile. Che idea ti sei fatto della gara di ieri del Napoli?
No, direi in maniera proprio disumana sotto tanti aspetti, però chi è causa del suo mal pianga se stessi. Il Napoli ha affrontato, eppure stiamo parlando di una delle squadre più in forma dell'ultimo scorcio di campionato, ha affrontato la partita decisiva che sulla carta era la più facile da approcciare rispetto agli altri impegni di Juventus e Milan, l'ha affrontata in una maniera inspiegabile, senza nessun mordente, senza nessuna determinazione, come una partita fra scapoli ammogliati. Rivedere l'errore di Isai in occasione del gol del pareggio del Verona è qualcosa che fa raccapponare la pelle. Un difensore di Serie A pagato, si presuppone anche di un certo livello, che segue, va verso la porta dando le spalle alla palla senza vedere assolutamente le traiettorie, è qualcosa di inconcepibile. Quindi perdere una qualificazione champion per una partita giocata in questa maniera è veramente sconcertante.
Ecco però, Pietro, come ne esce Rino Gattuso da questa stagione? Perché tu giustamente dicevi, no, che il Napoli comunque ha perso la qualificazione Champions League all'ultima giornata, però se guardiamo il girone di ritorno il Napoli ha fatto 43 punti. Non è che, cioè, ha fatto
43 punti, Nicolò. Ti dico anche che, guarda caso, protagonista sempre Isai. Il Napoli ha avuto due match point, quello di ieri e poi precedentemente un'altra partita pareggiata all'ultimo minuto
col Cagliari. Però gli errori li fanno tutti, dai Pietro, insomma, ci può stare.
Io lo capisco, però quando hai un obiettivo, quando fai tanta fatica per rincorrere l'obiettivo e ti metti in pole position e viene il momento che devi chiudere, perché devi chiudere, non ci sono discussioni, e fallire miseramente, e chiaramente quello denota una debolezza caratteriale della squadra che se l'è portata dietro, al di là del girone di ritorno che, attenzione, nulla da dire. Poi Gattuso ha fatto il suo lavoro, direi anche in una condizione di disagio iniziale, perché il Napoli, non dimentichiamo che per il girone di andata è stato tartassato dagli infortuni.
E questi hanno tolto diversi punti.
Assolutamente sì. Però ti dico, nel calcio con i se e con i ma non si è mai risolto niente, mai vinto niente. Dà fastidio uscire dalla Champions nel modo come è uscito il Napoli ieri, posando le armi prima ancora di cominciare. Io ho visto la partita, non c'è stato un duello vinto. Il Verona sistematicamente arrivava prima dei napoletani. Errori elementari da giocatori di un certo spessore in mezzo al campo, errori tecnici, cioè chiaramente non si affronta una partita del genere, così decisiva, così importante, con lo spirito che l'ha affrontato il Napoli.
Dall'altra parte, direttore, c'è evidentemente una Juventus che ne ha approfittato. E allora, visto che siamo arrivati al gong anche di questo primo anno di Pirlo, la Supercoppa, la Coppa Italia, la qualificazione in Champions da quarto, tu ripartiresti da lui?
Io fossi Pirlo, ripartirei da una buona squadra di B o da una squadra piccola di A, per continuare il suo processo di formazione. La Juve quest'anno ha avuto grandi problemi, problemi che sono sicuramente di deficienze di organico, ma ha avuto anche il problema del tecnico che io ho sempre detto quest'anno il latitante numero uno della Juve di quest'anno è stato il gioco. La Juve non ha mai espresso livelli di gioco importanti, prova ne sia che dopo tantissimi anni ha dato spazio alle altre per poter vincere il titolo. Bene ha fatto l'Inter ad approfittarne di questa situazione, ripeto, in un campionato dai toni non brillanti, abbastanza diversi, l'Inter ha saputo approfittare di questo momento di impasse della Juve, no?
Assolutamente. Ti voglio chiedere però la panchina di Ronaldo iniziale di ieri, perché ieri ha dato luogo a tantissime interpretazioni, perché in una partita così importante come quella di Bologna, cioè, non ci fosse in campo Ronaldo. Ecco, tu hai letto qualcosa anche nel futuro oppure no? Per il futuro, dico.
Guarda, si potrebbe anche leggere dei messaggi di separazione, no? Si potrebbe, volendo, la notizia di gossip che Ronaldo ha mandato via tutto il suo parco macchine, vuol dire che si prepara a un trasloco, poi questa decisione che nell'ultima partita viene messo in panchina, potrebbero anche esserci delle avvisaglie che presuppongono una separazione. Però Ronaldo ha ancora un anno di contratto e se dovesse continuare Pirlo così come sembra, io penso che continueranno anche con Ronaldo.
Direttore, ti porto anche su quelle che in un certo senso rappresentano alcune ufficialità già insomma messe nero su bianco per quel che riguarda la prossima stagione. Ti chiedo come giudichi l'arrivederci che di fatto sta per dare De Zerbi non solo al Sassuolo ma in generale al calcio italiano. Sei di quelli che crede che comunque lo Shakhtar, le competizioni europee, la possibilità di un club anche economicamente ricco che possa sposare in pieno la filosofia del tecnico ex Sassuolo ormai sia una grande opportunità per lui, o ti sarebbe piaciuto vederlo ancora in Italia?
Guarda, l'opportunità ce l'ha sicuramente, perché innanzitutto va a fare le competizioni europee e va in una delle squadre più importanti, se non la più importante di quel paese, va in una squadra ad estrazione profondamente da sempre votata al gioco. Prova ne sia che questa squadra è sempre stata composta per larga parte da brasiliani, no?
Sì, sì.
Lucesco aveva questa mania dei brasiliani, quindi è una squadra che con tutta questa gente votata al gioco, un tecnico come De Zerbi potrebbe anche andare a nozze. Chiaramente è un banco di prova importante, lui si sta andando a verificare a certi livelli, qualora dovesse andare tutto per il verso giusto, beh, poi si proporrà come uno degli allenatori più in vista.
Assolutamente. Tra l'altro, guarda, visto che noi l'abbiamo definita la break dance delle panchine, perché valzer delle panchine ormai insomma ci ha un po' stufato come termine, no? Visto se ne parla dagli anni 50 tra un po', e quindi abbiamo coniato questo nuovo termine qua a Stadio Aperto a TMV Radio, il break dance delle panchine. Siccome le prime squadre della Serie A, diciamo quelle prime 6-7, sono destinate, una insomma già cambiato con l'arrivo di Mourinho, che pensi di Simone Inzaghi? Perché mercoledì c'è questo incontro con Lotito, cioè la tua sensazione è che alla fine Inzaghi resta alla Lazio oppure potrebbe partire anche Inzaghi?
Ma sai, io penso che alla fine perché rompere un binomio che negli ultimi 4 anni, 5 anni ha portato sempre e comunque dei frutti importanti. Guardate che se andate a vedere, la Lazio è una delle poche squadre che ha sempre vinto qualche cosa, e con dei bilanci a posto, quindi indice di una buona programmazione, indice di aver fatto le cose nella maniera giusta. Perché rompere questo giocattolo? È chiaro che se i rapporti nella vita si consumano,
sì,
quindi
sì.
Può anche darsi che il rapporto fra la proprietà, la società e il tecnico sia arrivato a un punto di non ritorno, e quindi in quel caso bene fa l'allenatore ad andarsene, bene fa la società a cambiare.
Ecco Pietro, a proposito di panchine in questo momento vacanti, credo siano stati accostati più o meno 500 allenatori alla panchina della Fiorentina, anche con anagrafe, storie, curriculum molto diversi l'una dall'altro. Io ti chiedo, indipendentemente dai nomi, che profilo serve a tuo avviso alla Fiorentina in questo suo periodo storico e soprattutto in questo suo periodo storico anche da un punto di vista societario? Perché la stagione prossima sarà la terza per Commisso, insomma.
Serve una società forte, perché puoi prendere a chi vuoi, ma se non hai una società forte, capace di supportare il tecnico e capace di essere una buona cartina di tornasole per il tecnico, per farlo crescere, diventa tutto vano. Sei lì, se le cose vanno bene, viva il Papa, se le cose vanno male, dagli all'untore e cambiamo il tecnico. Secondo me la Fiorentina deve darsi un assetto forte come società. Deve sapere quello che vuole e deve perseguire gli obiettivi. Ho letto di polemiche Commisso contro la piazza, contro una certa parte della stampa, cose eccetera, eccetera. Le polemiche non fanno mai bene a nessuno. D'altra parte, quando gli obiettivi non si raggiungono rispetto a quello che si è investito, si è uomini di spettacolo, si deve aspettare le critiche e bisogna anche saperle accettare, le critiche, no?
Sì.
Le critiche poi devono essere costruttive e tu devi farne tesoro per poter crescere e per poter dare quello che è stato promesso alla gente di Firenze, una certa competitività.
Non c'è dubbio. Io torno però su quello che hai detto, serve una società forte, quindi vuol dire che questa società ha bisogno di qualche innesto, oppure allora, la forza la trova dentro nelle figure professionali che ci sono già adesso.
Vi faccio un esempio.
Sì.
Tre anni fa
sì.
C'era un allenatore al Limolese che io volevo prendere e volevo portare.
Possiamo dire anche nome e cognome, voglio dire, tanto è successo tre anni fa.
Sì, Dionisi, che attualmente, attualmente tu quando prendi un allenatore giovane, bravo, preparato, devi avere la forza aziendale per poterlo supportare. E se hai questo, allora ti ritrovi anche gli allenatori di un certo livello, perché oggi ci sono in giro gli allenatori. Se voi vedete negli ultimi tempi c'è un ricambio generazionale. Nel senso che ai soliti nomi si è aggiunto in forma stabile il De Zerbi, si è aggiunto Juric, eccetera eccetera. Ci sono dei tecnici che si stanno ponendo come il futuro. Quindi una buona società ha il dovere, perché allenare è uguale in tutte le categorie, sa? Se uno è bravo in B è bravo poi in A. Cambiano le tensioni, cambiano quello che ti porta la piazza, il sistema, ma se tu hai una società forte, capace di dargli la forza al tecnico, alla fine, ripeto, puoi fare anche delle operazioni importanti senza dover ricorrere ai soliti nomi noti, che poi alla fine qualcuno rischia anche di farti spendere tanti soldi e magari dopo qualche mese sei punto da capo, no? Le cose non vanno bene, arrivederci, grazie, cambiamo l'allenatore. Perché il cattivo costume del nostro calcio è che il primo a pagare è sempre e comunque l'allenatore.
Pietro, escludendo Parma, Crotone e Benevento, chi è la tua personale più grande delusione di questa stagione?
Torino.
Mm-hmm. Ce la motivi?
Beh, mi sembra che non ne abbia indovinata una. Cioè, se non avessi avuto Belotti, ha avuto mille problemi, si trova sempre a dover ricominciare. A un certo punto anche il Cagliari, rispetto all'organico che aveva, ha avuto dei momenti critici, però col finale di campionato splendido che ha fatto, ha recuperato in pieno e si è salvato in maniera serena. Un'altra delusione è stata la Fiorentina, perché l'organico certamente non presupponeva lottare fino alle ultimissime giornate per la retrocessione, presupponeva qualche cosa di diverso. Ci sono state le delusioni, assolutamente sì. Io poi il Benevento, la retrocessione del Benevento, non mi meraviglia più di tanto, perché se andate a guardare la storia della Serie A negli ultimi 10 anni, 15 anni, è puntualmente retrocessa una squadra che a febbraio, marzo non c'era né in cielo né in terra che potesse retrocedere. Mm-hmm. Sempre. Mm-hmm. Sempre. Sarà perché non si è pronti mentalmente, sarà perché ci si rilassa, sarà perché poi alla fine paghi ogni errore che fai sotto l'aspetto della concentrazione. Ci sono state delle bellissime favole, vedi la Spezia che con una squadra, diciamo così, dai costi contenuti e con tanti giovani in squadra, ha proposto sicuramente, ha raggiunto una salvezza attraverso il gioco, ha proposto un gioco notevole e mettendo in mostra anche il valore di un allenatore serio e preparato come Italiano.
Pietro, non abbiamo ancora parlato del Milan, a proposito della forza della società e della continuità del lavoro. Ieri Paolo Maldini, al termine della partita con l'Atalanta, ha spiegato, insomma è venuto fuori il discorso che non hanno mai avuto dubbi su Pioli, che comunque l'hanno sempre sostenuto, e il Milan ha avuto una risposta importante. Ecco, questa Champions League del Milan, secondo te, è solo l'inizio, cioè di un ritorno nel Milan nella zona giusta, perché comunque il Milan deve lottare per la Champions League, oppure il lavoro da fare ancora molto da qui ai prossimi anni?
Allora, intanto il supporto a Pioli è la conferma di quello che dicevo poc'anzi, no?
Sì.
Il Milan ha raggiunto un traguardo prestigioso, quello della Champions League, attraverso, ripeto, una struttura societaria forte, che ha dato forza al tecnico e che è riuscito a prendere il massimo da ogni giocatore. Quanto a essere il punto di avvio di traguardi prestigiosi in un prossimo futuro, ci andrei proprio con i piedi di piombo, perché mi pare che la strada sia ancora abbastanza lunga.
E Donnarumma che fa alla fine, secondo te? Questa è dura, qui ci vorrebbe veramente la palla di vetro, però insomma alla fine è tra Milan e Juve.
Niccolò, oggi ti dico, il fatto che il Milan abbia raggiunto la Champions League leva un'altra scusa a Donnarumma.
Donnarumma
ha ricevuto una proposta importante dal Milan, ha sempre manifestato il suo amore per la maglia del Milan, ha sempre detto che lui voleva rimanere al Milan per lungo tempo, e non può essere un procuratore che è distante e lontano anche da certe dinamiche a dover decidere il destino di Donnarumma. Quando poi leggo i percentuali che chiede la gente, mi si drizzano i capelli in testa. Purtroppo bene fa il Milan a essere fermo, deciso, gli ha fatto la sua proposta e Donnarumma deve accettare. Se non accetta, è giusto che vada via.
Pietro, visto che insomma nella tua carriera e nel tuo modo di seguire il calcio sei da sempre attento anche alle dinamiche internazionali, questa stagione ha portato a delle anomalie, penso alla vittoria in Ligue 1 del Lille, penso all'Atletico Madrid che riesce ancora una volta ad avere la meglio della concorrenza del Real e del Barcellona. Stanno un po' cambiando le dinamiche anche all'interno del calcio europeo, quantomeno a livello di campionati nazionali?
Pietro?
Il campo è decisivo. Presente, vai a giocare a Nou Camp. Pronto?
Sì,
eccoci Pietro, ti avevamo perso.
Se vai a giocare al Nou Camp davanti a 60.000 persone, certamente non è la stessa cosa se ci giochi senza nessuno. Quindi così come al Bernabeu, il fattore campo, il fattore pubblico ha inciso e in maniera rilevante. Dall'anno prossimo, che si dovrebbe, a Dio piacendo, ritornare alla normalità, penso che si ripristineranno i valori soliti, senza nulla togliere alla grandissima impresa sia dell'Atletico di Madrid, del Ciolo, e sia quella del Lille, assolutamente.
Pietro, per chiudere nel salutarti, anche per fare una battuta, no? Una volta c'è stato un incontro a Teano molto importante fra Garibaldi e il re, Vittorio Emanuele. Ecco, l'incontro non a Teano, ma magari diciamo a metà strada tra Catania e Roma, fra te e Mourinho, ci sarà mai?
No, non ne vedo la necessità, non ne vedo il bisogno, ma ripeto, io continuo ho asserito determinate cose che sono squisitamente tecniche, basate su quelli che sono i fatti anche degli ultimi anni, no?
Certo.
Cioè, Mourinho è abituato a lavorare con un portafoglio ingente a disposizione, ingente. Chi prende Mourinho praticamente sa che potrebbe rovinarsi, la società sa che potrebbe rovinarsi, perché purtroppo è un allenatore che lavora in una certa maniera, lavora col suo mega procuratore Mendes, e quindi fanno delle operazioni che presuppongono determinati sborsi. Quindi la Roma presumo abbia messo in preventivo che, acquisendo Mourinho, sì, gli faceva avere un effetto sui media importante, un riscontro importante. Ora poi c'è il campo, e il campo presuppone investimenti importanti, e una volta che hai gli investimenti importanti, qualora non dovessi ottenere i risultati, e beh, flop.
Pietro, nel salutarti, l'ultima considerazione sui playoff di Serie C. Stiamo vivendo una fase in cui, obiettivamente, tornando anche al discorso di prima, no, sull'esito anomalo di alcuni campionati nazionali, hai la sensazione che davvero anche da questi playoff di Serie C possa emergere una squadra che non è mai stata sotto le luci dei riflettori fin qui?
Guarda, è classico, basti pensare a pochissimi, 2-3 anni fa, quando la favorita assoluta in semifinale, siamo arrivati in semifinale, noi siamo usciti per un rigore sbagliato al 90esimo. E quindi il Catania, che era la squadra favorita, non è arrivata alla finalissima. Ci è arrivato il Cosenza, che era arrivato a ben 15 punti dal Catania, e ha vinto il campionato, è andato in B. Quindi è una cosa che il bello dei playoff è proprio questo: ci può stare che a vincere sia una squadra che non faccia parte del lotto, no?
Certo.
Delle mega favorite. Poi, tra l'altro, in questo momento, quali sono le squadre diciamo così, che in teoria avrebbero dovuto ammazzare il campionato e invece si sono ritrovate a fare il playoff? Cioè,
Pietro?
Sì, io mi sento.
Ecco, siamo rimasti al Bari. Sì.
C'è il Bari, forse il Palermo, poi
magari il Padova.
Il Padova, bravissimo. Tre squadre, considerate che ce ne sono, mi sembra, 8, no? Se non vado errato, no? Ne sono rimasto il Mattelli, il Modena.
Sì, ora ne passeranno 5 che poi troveranno le 3 seconde di quelle di cui parlavamo prima. Quindi, 5 più le 3 seconde. Sì.
Sì.
Voi vi rendete conto che la strada è ancora lunghissima.
Sì, e non è detto sia un vantaggio per le seconde, Pietro, essere rimaste ferme queste 2-3 settimane.
Noi ci siamo passati da seconde, stati praticamente come Catania fermi un mese. E non è facile, perché vai a incontrare delle squadre che sono rodate sotto l'aspetto della condizione, sotto l'aspetto, non hanno mai mollato, della tensione, che è importantissima in queste partite. E quindi dico, ci può scappare la sorpresa. Ho i miei dubbi, perché davanti a Padova, davanti a Bari, ho i miei dubbi che possa succedere una cosa del genere. Però mai dire mai.
Pietro, grazie mille, in bocca al lupo direttore.
A presto.
A voi un abbraccio. A voi, ciao, a voi, ciao,
ciao, ciao, ciao.